con Cristiano, prima di condividere con voi alcune riflessioni, tra l'altro anche molto semplici, sul testo, vorrei comunque partire con una parola di ringraziamento, direi anche di omaggio a questa città, la città del Cardinal Martini. Il Centro Cardinal Bea porta il nome di Agustín Bea, il gesuita che viene chiamato l'architetto del documento conciliare Nostra Aetate, che l'anno prossimo celebriamo il 50° anniversario. Però il Centro Cardinal Bea in realtà ha anche come una sorta di cofondatore, in effetti, il Cardinal Martini. Cardinal Martini era rettore della Gregoriana e come rettore è stato lui a iniziare contatti con Israele, in particolare con l'Università Ebraica di Gerusalemme, e quando la Santa Sede nel 2001 cercava un posto dove collocare un centro per gli studi giudaici, si rivolse alla Gregoriana perché sembrava l'habitat già preparato, il terreno pronto per accogliere un tale centro. E dunque è veramente grazie al Cardinal Martini che la Gregoriana ospita l'ultima arrivata a questo Centro Cardinal Bea, di cui veramente vado molto fiero. È una cosa molto, molto particolare, direi, perché sì, cerchiamo certamente di fare una sorta di riflessione teologica sull'ebraismo, ma direi piuttosto veramente sul rapporto così particolare che esiste tra la Chiesa e la sinagoga, rapporto che è iniziato appunto con questo connubio così particolare per la Bibbia, per la Sacra Scrittura, per i cristiani, dunque che ospita un Antico e un Nuovo Testamento. E questo centro, vedete, ha dei rabbini che di colpo, dunque alla veneratissima Alma Mater Gregoriana, deve dare rabbini che devono dare voti ai seminaristi che passano da tutto il mondo. È una cosa veramente molto originale e una espressione forte di quanto veramente dalla nostra Aetate cose sono cambiate, grazie a Dio. Allora, tre punti che vorrei menzionare qui per quanto riguarda la lettura del testo che abbiamo sentito. Innanzitutto abbiamo sentito qui insieme versetti del libro della Genesi e abbiamo preso per scontato che questo testo è un testo comune tra di noi, che il rabbino Lara ci può fare riferimento come adesso io, gesuita. Parlo adesso soprattutto come uno che ha studiato la patristica, e in epoca dei padri della Chiesa nasceva proprio una grande lotta sulla questione se veramente ebrei cristiani condividono lo stesso testo per quanto riguarda l'Antico Testamento. Una questione che anche oggi non è per niente una questione comunemente risposta o data per scontata come affermativa. L'anno scorso sono stato negli Stati Uniti in un dibattito con un rabbino che affermava che cristiani e ebrei non condividono lo stesso testo perché, come sappiamo bene, la tradizione ebraica segue il testo proprio ebraico e la tradizione cristiana, specie nata a partire dai padri della Chiesa, seguiva la 70, la tradizione greca, la traduzione greca del testo ebraico, che per certi versi porta differenze nella traduzione, porta testi che non fanno parte del canone ebraico, e presenta un ordine dei libri all'interno dell'Antico Testamento che è diverso rispetto al canone ebraico. Quindi che noi qui in qualche modo celebriamo di avere, di poter sentire un testo insieme, di fare riferimento a un testo comune, questo per me è una cosa molto molto significativa, molto importante, e dovremmo veramente tenere, secondo me, questo come sacro, qualcosa di molto molto essenziale, perché non è per niente qualcosa, se faccio un dialogo religioso quando non ho un punto di riferimento logico, dunque di un testo in comune, come succede in un dialogo interreligioso del cristianesimo con altre religioni, oppure se veramente possiamo riferirci a un testo considerato ispirato, un testo sacro, comune e veramente talmente comune che le differenze, che non voglio negare, sono molto minori rispetto alle comunanze di cui disponiamo. Io direi alla fine le differenze sono quelle che anche caratterizzano il rapporto tra il testo, mettiamo, della Conferenza Episcopale Italiana rispetto alla traduzione luterana del testo biblico, quelle differenze che ci sono nella tradizione ebraica e nella tradizione cristiana. Però vorrei aggiungere qui un passo che per noi adesso al Centro Cardinal Bea è diventato negli ultimi anni qualcosa di molto molto importante, e cioè la questione del testo è diventata già virulenta all'epoca dei padri della Chiesa, ossia già i padri si sono posti la domanda: ma il nostro testo della 70 è uguale al testo ebraico? E lì è nato un dibattito tra i padri, c'erano molti, la maggioranza dei padri seguiva la linea della 70, dunque il testo greco per i cristiani, ma c'era anche Gerolamo che stabiliva già il principio della veritas ebraica, che dunque voleva ristabilire, ripristinare proprio il testo fedelmente, autenticamente ebraico, proprio per una lettura cristiana. E così sono nate nuove traduzioni nel greco del testo ebraico, l'Aquila, Simmacus, e ci sono stati altri padri che hanno messo proprio in una serie di concordanze le varie traduzioni greche del testo ebraico, proprio per far capire che il testo cristiano che abbiamo non è un testo assoluto, ma un testo in qualche modo che ci rimanda a una ricerca teologica, una ricerca proprio che attraverso le variazioni e le differenze si deve arrivare al testo. E con questo arrivo al mio primo punto. È tanto tanto significativo per noi cristiani che il testo non si può mai leggere in maniera in chiave fondamentalista. C'è sempre, con il testo, c'è a noi, ci viene il compito di trovare il vero testo, di trovare l'autentico testo, perché in fondo noi il testo così, in maniera assoluta, autentica, non ce l'abbiamo. Abbiamo con la lettera sempre il comando di interpretare, di, con la nostra testa, con il nostro logos, con il nostro spirito, arrivare proprio al significato del testo. E questo, in fondo, abbiamo di nuovo anche in comune con la tradizione ebraica. Il libro della Genesi, che ci riporta il testo della creazione, già nella Sacra Scrittura la creazione ci viene raccontata in due versioni. Abbiamo poi un altro racconto in Genesi 2. La Torah, la legge, ci viene data in una seconda versione, Esodo e Deuteronomio. Noi abbiamo poi, i cristiani, poi i Vangeli in quattro versioni. Abbiamo Dunque abbiamo sempre un principio all'interno della Sacra Scrittura che ci dà una unità così, mettiamo, univoca, piatta, ci apre proprio allo spazio di una interpretazione, principio che è l'ebraismo con la Torah orale, si mette proprio come un principio interpretativo di massima importanza per tutta la tradizione ebraica. In qualche modo potremmo dire che noi non abbiamo mai un rapporto con la Sacra Scrittura in quanto tale, ma abbiamo sempre a che fare con la Sacra Scrittura che viene interpretata dalla tradizione, e così lo riceviamo oggi, il testo. E così proprio si forma la tradizione ebraica da un lato e si forma la tradizione cristiana, specie dunque in epoca patristica. Dunque il testo scritturistico ci rimanda immediatamente a una tradizione interpretativa, a una ermeneutica, a una scuola ermeneutica che è altrettanto da prendere in considerazione quando ci si accede, quando ci si avvicina al testo della Sacra Scrittura. Quindi c'è sempre in qualche modo la lettera e c'è lo spirito. Questo come fondamentale principio che, ecco, che rende il nostro dialogo così vivo, così interessante, così stimolante, perché non solo abbiamo adesso un testo in comune, che magari io potrei dire, ma allora sì, abbiamo il testo e ognuno per strada sua, però abbiamo proprio una comune tradizione di interpretazioni che ci arricchiscono, che ci stimolano, che ci aprono occhi che senza i quali vedremo molto di meno. Ecco, questo era il primo punto, l'importanza proprio di vedere, di capire cosa facciamo qui. Noi leggiamo un testo, ma questo testo poi viene interpretato, viene rivitalizzato proprio con una chiave ermeneutiche che sono diverse, ma nello stesso tempo sono capaci di essere comunicate l'una all'altra. Il secondo punto, molto breve, è qualcosa che senz'altro noi qui, almeno cristiani, subito ricordiamo subito. Dunque questo Bereshit, in principio, i padri della Chiesa senz'altro mettevano subito il collegamento con il prologo di Giovanni, Enarchè, dunque nel principio, però in questo erano molto contenti, molto grati di trovare nel testo sia della 70, dunque nel testo dell'Antico Testamento, questa preposizione be, dunque il in. Dunque il testo non dice al principio, non dice un senso cronologico, un senso temporale, ma ci indica un in che senz'altro diventa poi, può essere subito collegato con Colossesi 1:15, dunque Cristo il primogenito, ma fa riferimento ad ogni modo a un principio divino, a un fondamento divino che è atemporale, che è ancora fuori dal tempo. Ed è questo che diventa poi molto molto importante per i padri che vivono in epoca della cosiddetta gnosi, dove dunque molti correnti filosofiche, noi abbiamo sempre un po' di difficoltà di definire cosa sia questa gnosi che era un po' dappertutto nel mondo mediterraneo, però una cosa sembra almeno certa, che la gnosi voleva sempre ridurre tutto a una sorta di dualismo, a una divisione in due principi, allora ridurre, ricondurre tutto a una dualità che sarebbe al principio di tutto, ed è lì che il testo dunque ci ricorda che c'è Dio e Dio solo all'origine di tutto. Dunque non c'è una divisione, una biparzialità tra materia e corpo, tra il male e il bene o cosa vogliamo, ma c'è il Dio che è il principio di tutto, in cui poi vengono, ecco, viene poi la creata la prima divisione. Dunque da questa unità si passa a un ordinamento già bipartito, cielo e terra. Ma dunque questo Bereshit, che anche dal punto di vista ebraico sta un po' lì in un status constructus un po' strano, ci fa ricordare con forza, proprio con insistenza, quell'origine divino da cui viene fatto tutto. Il terzo punto, anche molto breve, questo è la luce soltanto che viene creata con, abbiamo sentito, con la voce, e Dio parlò e fu la luce. Dunque il cielo e la terra vengono creati senza che Dio parlasse, e senza che Dio parlasse c'è l'acqua, c'è lo spirito che aleggia sopra l'acqua, e soltanto con la luce che entra in scena la parola. Ed è questo senz'altro che apre per i padri della Chiesa adesso delle riflessioni molto molto belle, molto suggestive su quella particolarità che esiste da parte di Dio, dunque di assegnare alla luce, che non è neanche la luce del sole, perché il sole non è ancora creato, ma già c'è la luce, che di assegnare a questa luce un significato così particolare, così pieno di carico di senso, carico di illuminare le menti, illuminare proprio il rapporto, se vogliamo, che l'uomo può avere con il trascendente, con il divino. Il primo ponte proprio per eccellenza viene proprio fatto, viene da Dio per mezzo della luce, e abbiamo qui dunque un motivo di una celebrazione, di un significato della luce per la liturgia, che dunque attraversa tutta la storia del cristianesimo e a sua volta accomuna anche con l'ebraismo, forse in maniera minore, ma c'è proprio anche lì una importanza che viene data alla luce. Grazie.